17, sono le 9:40 minuti primi, siete all'ascolto di radiazione.info, va ora in onda la rassegna stampa. Contattarci scrivendoci su Twitter all'account radiazione chiocciola radiazione info senza il punto per comunicare con noi. Noi vi lasciamo con ancora un po' di musica, poi torniamo in diretta con la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazione.info, ben ritrovati qua all'ascolto delle nostre frequenze virtuali con il consueto appuntamento mattutino dell'informazione che in questa formazione non andava in diretta da qualche mese. Ciao Maria!
Ciao Francesco e ciao.
Non serve che urli, ci sentiamo
bene. E ciao a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici. Sono veramente emozionata di tornare sui microfoni di radiazione, in quanto Francesco l'avete già sentito in altri programmi, invece io è qualche mese che non sto in questa postazione e soprattutto in questa postazione è tutta nuova, perché immagino l'abbiate già sentito in altre trasmissioni, appunto, che abbiamo una postazione diversa, tutta più moderna e tutto più easy friendly. E quindi insomma è davvero un piacere tornare a passare il mercoledì mattina con voi. Speriamo di riuscire a farlo, perché in realtà è da qualche mercoledì che dovevamo cominciare, ma si è sempre frapposto qualcosa tra noi e voi, o almeno tra noi e questa stanza di trasmissione.
Comunque questa è la prima trasmissione effettivamente che si fa con la strumentazione nuova, quindi non ce ne vogliate se ogni tanto ci sarà qualche intoppo, perché stiamo appunto testando questa nuova configurazione, che è sicuramente bella da vedere, ma se ci abbiamo messo 5 anni per imparare decentemente a usare quella vecchia, non pretendo il resto, cioè altrettanto tempo, però un po' di tempo ci vorrà per abituarci anche a questo purpurri di nuove tecnologie che è arrivato grazie anche al sostegno di voi che ci ascoltate, che partecipate alle iniziative che portiamo in essere ciclicamente, una tra tutte la Tre Giorni estiva, e grazie a questo vostro sostegno siamo riusciti appunto a migliorare il nostro parco macchine e oggi lo proviamo tutto assemblato come dovrebbe essere per la prima volta con questa rassegna stampa. Quindi cominciamo con la lettura delle prime pagine di oggi. Comincio io?
Come vuoi.
Va bene, allora comincio con la lettura. Andiamo a aprire le prime pagine di oggi, partiamo con il Fatto Quotidiano. Fatto Quotidiano che titola? Ovviamente, non se ne poteva non parlare, Disastro Azzurro. Questo non è che lo leggo prima io perché la ritengo una notizia più importante delle altre, è proprio la notizia in cima, scritta a caratteri cubitali del Fatto. Processo al sistema calcio, Ventura e Tavecchio non si schiodano, Baggio io ci sono. Poi ancora Dino Zoff e il modello Barca che ha corrotto la nostra tradizione. E poi ancora si parla adesso di politica, Renzi, B e Verdini, l'inciuccio per Consob e Corte dei Conti, intese larghissime la spartizione delle nomine prima delle urne di primavera. Roma, indaga la procura, Anonymous si infiltra, sbancata la sicurezza di Gentiloni e Viminale, le intercettazioni e il cerino dei PM. Libia, lager e vendita di schiavi, l'ONU sui migranti, l'Europa è disumana. E sotto, altro che la Svezia, la resa è a Tripoli. Cioè, fortunatamente c'è anche qualcuno che ci fa un po' di ironia su questa sconfitta dell'Italia per mano scandinava. Andiamo avanti. La Gaipa, candidato Movimento 5 Stelle in Sicilia, tuonava contro gli impresentabili e invocava più lavoro. Ora in cella per busta paga false. Arrivano i post impresentabili. Ci abbiamo anche un editoriale in prima pagina di Travaglio. Fassino, l'ultimo profeta. Scendiamo, notizia a piedi pagina. La storia, suo figlio uccise la compagna, ha preso 30 anni, lettera alla madre dell'assassino. Vado avanti?
Se vuoi vado io.
Vai tu. Vuoi.
Allora io ho qua aperto la Repubblica, la quale ha come immagine, centropagina, come al solito non riconosco chi sono, comunque Ventura all'addio, Tavecchio resiste, ma il calcio azzurro va rifondato, quindi immagino saranno Ventura e Tavecchio. Mi dispiace, non riesco a leggere, pensavo di sì. Comunque, immagine dedicata alla sconfitta dell'Italia. Invece il titolo di rilievo, Grasso e Boldrini scontro a sinistra sui due presidenti. Orlando passati all'opposizione, la difesa, noi siamo imparziali. E poi ancora in basso, Conti, Bruxelles si avverte l'Italia a rischio commissariamento. Però cosa, ma io continuo a leggere dappertutto che l'Italia sta crescendo e che siamo i più bravi d'Europa, il nostro PIL va su e qua rischiamo il commissariamento. Vabbè.
Ma l'Italia rischia il commissariamento?
Avverte l'Italia a rischio commissariamento.
Di che? Dallo Stato in toto? Ci mandano un commissario europeo che esautora dal potere il Presidente del Consiglio o quello della Repubblica?
Chissà. Vabbè. Se potessimo sfogliare la Repubblica, forse capiremmo di che cosa vuole parlarci questo articolo. Poi in fondo l'SMS parte dal cuore ma si perde nel traffico, perché calano le donazioni. E poi professione visionario, vi darò il taxi volante. Va bene. Poi a lato Libia, il mercato dei nuovi schiavi migranti venduti per $400. E infine, se questo è un uomo, che non so a che cosa si riferisce. Questa era la Repubblica.
Passiamo allora alla stampa. La stampa, che tanto per cambiare, parla di calcio, della nazionale italiana di calcio. Mondiali sconfitta senza colpevoli, tutti chiedono le dimissioni, Ventura prende tempo, mentre Tavecchio non lascia. Dopo l'umiliazione della nazionale di calcio, il capo del CONI, fossi il presidente FIGC me ne andrei. Pellegrini, uno smacco per lo sport. Poi, salute in stile UE, l'America modifica i parametri della pressione. Poi, le storie in bici sul Monte Rosa col bracciale digitale, l'ex manager diventa allevatore di lumache. Queste sono le due storie di cui ci parla oggi la stampa. Se volete sapere come fare il biz con le lumache, basta poco spazio, un po' di terra, qualche cassetto di scarpe e si può avviare una grande attività, come ha fatto questo ex manager, oppure potete andare in bici sul Monte Rosa. Poi, il caso, la Barbie cambia ancora, ora ha il velo. Scendiamo, in Libia venduti come schiavi. C'è solo questo, non ci sono chieli annessi. Poi colloquio con Tajani, in Europa timori per il Movimento 5 Stelle. Di Maio a Washington, con noi niente caos, ma li gela su Kabul. E gli USA ora guardano a Berlusconi. Economia, investimenti in Iran, sfida fra Calenda e Gallia. Poi abbiamo ancora 40 anni dalla morte, diritti e libertà nella lezione di Casaleggio. 40 anni dalla morte. Va bene, andiamo avanti con... cosa?
Ci ho aperto qui il manifesto, la cui immagine è dedicata ai migranti. Vediamo 4-5 migranti dietro delle sbarre. Il titolo è l'oltraggio. E scrivono: dura accusa dell'alto commissario dell'ONU per i diritti umani all'UE e soprattutto all'Italia. Il patto con la Libia per la gestione dei flussi migratori è disumano. Inchiesta shock della CNN sui nuovi schiavi. A lato di Tommaso Di Francesco, Italia Europa, il disumano che è in noi. E poi un altro bel pezzo di prima pagina dedicato alle pensioni. Pensione CGIL pronta alla piazza, manovra, in arrivo una lettera dalla UE. E poi gli occhielli tutto intorno, Russia Gate, oltre alla Casa Bianca tremano i Clinton, ancora Wikileaks, lo spregiudicato Assange e l'asse Trump-Putin, e poi banche, questo conflitto è una voragine infinita, Commissione Banche, è il turno del dossier MPS, il Movimento 5 Stelle, sentire Draghi. E poi gli ultimi tre sulla destra, il ballottaggio a Ostia, Minniti manda ai seggi gli agenti in borghese, Democrac, alleanze a sinistra, Mission Impossible per Fassino. E per ultimo Mondiali, Carlo Tavecchio e Ventura ancora non pagano il conto.
Ah, quindi parla anche del manifesto?
Non
è riuscito a esimersi neanche
lui.
E ti
dirò di più, ne parla anche InfoOut.
Addirittura. Insomma, non si può proprio non parlare di questa Italia dei mondiali. Vabbè, sono scelte, insomma. Noi parliamo di altro, intanto parliamo della prima pagina del Sole 24 Ore. PIL, balzo di Germania e Italia. L'economia tedesca cresce del 2,8% su base annua, quella italiana dell'1,8%. Nel terzo trimestre si rafforza la ripresa in Europa, grazie soprattutto alle esportazioni e agli investimenti. Poi sarebbe interessante capire quali investimenti, comunque. Poi, automotive, ceramica e meccatronica nell'Emilia da primato. Inchiesta, viaggio nel cuore della ripresa. Poi, TLC, Pompei lascia Open Fiber. Elisabetta Ripa, nel board del CDP, sale al vertice della società per la rete controllata da Enel e Cassa. Il porto di Trieste rinasce con i punti franchi. Un po' tutti rinascono quando non ci sono da pagare le tasse. Allora, andiamo avanti. Fisco e finanza, le nuove regole. PIR anche ai minorenni, meno tasse sul risparmio investito delle famiglie. La soglia di 30.000 euro all'anno si moltiplica per il numero dei figli. Decreto fiscale, mini scudo del 3% sui beni di chi ha lavorato all'estero. E ancora, conti pubblici a maggio, la decisione della UE. Bruxelles torna alla carica, chiarimenti sul bilancio. Quindi, a quanto pare, ne parliamo in toni entusiastici di questa ripresa del sistema Italia, come piace chiamarlo ai politici che in questo momento si contendono lo scranno di Palazzo Chigi. Questa ripresa del sistema Italia a quanto pare non convince molto l'Unione Europea, che continua a volere dei chiarimenti sul bilancio italiano. Chi avrà ragione? Noi o l'Unione Europea? Questo non è dato saperlo, però è dato sapere un'altra cosa a proposito di migranti. C'è arrivata una comunicazione ieri sera e un'altra stamattina, urgente. Ieri e l'altro ieri, al campo di Cona, che ospita in 8 tendoni da sagra 1300 richiedenti asilo, ci sono state manifestazioni di protesta con la richiesta di chiudere il campo. Le rassicurazioni del viceprefetto di Venezia non sono state giudicate credibili dagli asilanti, che chiedono la chiusura del campo e il trasferimento degli ospiti in strutture in cui si possa vivere dignitosamente. Quindi ieri mattina 300 asilanti hanno raccolto le loro poche cose e hanno dato vita a una marcia per la dignità in direzione di Venezia. Ieri sera, dopo 18 chilometri, sono arrivati a Santa Margherita, una frazione di Codevigo, dove hanno dormito in un paio di pullman messi a disposizione della prefettura, ma anche per terra, al freddo, in circa un centinaio. La marcia per la dignità è ripartita questa mattina, ma è stata quasi subito bloccata dalla polizia vicino a Codevigo. Serve solidarietà concreta, coperte, biscotti, acqua e naturalmente presenza. Quindi rigiriamo giustamente questa notizia, che non credo trovi posto sui giornali nazionali, né tantomeno su quelli locali.
Sì, su quelli locali c'è.
Su quelli nazionali no?
Su quelli nazionali non ho trovato niente, però su quelli locali di Venezia, quali Corriere del Veneto, Sezione Venezia o Venezia Today, di base, o Nuova Venezia, questa notizia è riportata. Non sto leggendo un po' gli articoli, ma non aggiungano nulla a quanto detto da Francesco, appunto una protesta iniziata lunedì e portata avanti anche ieri mattina. Però appunto,
quindi il fatto che 1300 persone prendano, si facciano a piedi 18 km dormendo per strada a novembre, quando le temperature di notte si aggirano intorno agli 0 gradi, però per lottare semplicemente per vivere in un posto dignitoso e non in un tendone da sagra, fa molto meno notizia di 11 vestiti di azzurro che perdono contro 11 vestiti di giallo. Questo è il dato che constatiamo. Dopo proviamo a collegarci anche con questa manifestazione, proviamo a portare in diretta qua su Radiazione le voci di chi si trova lì. E intanto continuiamo con la rassegna, se non hai altre prime pagine da leggere.
No, se volete do una letta come i bei vecchi tempi all'Ansa, penso che ci sono affezionata. Allora, il primo articolo dell'Ansa ci parla ben oltreoceano, colpo di Stato in Zimbabwe, militari, Mugabe in custodia. Arrestato il ministro delle finanze e della fazione avversaria del vicepresidente. L'esercito assicura che sono presi di mira soltanto criminali attorno al capo dello Stato e la magistratura autonoma e indipendente. Poi, seconda notizia, maltempo in Abruzzo e codice rosso, allagamenti sulla costa. Sparatoria in una scuola negli USA, almeno 5 morti, parliamo di California, e il killer voleva strage di bambini. Poi la notizia sull'Italia. Caccia al CT e poi video CNN denuncia, in Libia avvengono aste di migranti, questa è una notizia che abbiamo letto anche sulle altre prime pagine, e ancora attacco Londra, fotodonna velata diffusa da troll russo, poi il PIL cresce al top da 6 anni, nuova lettera dall'UE all'Italia. E poi infine leggerei questa, visto che è almeno una buona notizia: stop alle bollette a 28 giorni di aziende telefoniche e pay TV. Quindi torneremo a pagare una volta al mese invece che una volta ogni 4 settimane. Ancora maltempo e migliaia senza luce tra Emilia e Toscana. Insomma, arrivano i primi freddi. E arrivano le prime nevicate e il paese va in tilt, arrivano le prime siccità e il paese va in tilt, arrivano le prime piogge e il paese va in tilt, arriva la prima neve e il paese va in tilt, insomma un paese che va sempre in tilt.
Sembra come un flipper.
Un flipper, esatto. E boh, direi che possiamo mandare un po' di musica e ci risentiamo fra quel fondo. Allora, torniamo subito in diretta e apriamo come al solito con una parentesi locale. Intanto cerchiamo di recuperare un collegamento che ci spieghi un pochettino meglio cosa è successo ieri e l'altro ieri a Cona, e magari in realtà che ci spieghi meglio qual è la condizione degli ultimi mesi, e quindi non solo degli ultimi giorni. E intanto ci diamo al mattino per qualche notizia appunto locale. Intanto la prima che mi ha sconvolto appena l'ho vista: giovedì apre il McDonald's di Monselice, assunto una trentina di persone per garantire l'apertura dalle 7 alle 2 e 24 ore su 24 nel weekend. Quindi anche nella provincia padovana arriva l'H24. E il giornalista del mattino scrive: c'è curiosità in città per l'ormai prossima apertura del McDonald's. E come no, quando c'è una nuova grande opera che tutti si ammassano, curiosità per il McDonald's. Inaugurazione del nuovo punto vendita legato al marchio di fast food più famoso del mondo, che è sorto in via Colombo a fianco del supermercato Famile, avverrà giovedì. La struttura garantirà anche il servizio McDrive, e ci mancherebbe, e McCafé, che comprende un ristorante con circa 80 posti a sedere, vabbè chi se ne frega, parcheggio, area verde e appunto orario d'apertura davvero prolungato. Dalle 7 alle 2 tutti i giorni e il weekend 24 ore su 24. Nel fast food lavoreranno una trentina di persone di età diverse, con varie tipologie di contratto, quasi tutte residenti nella zona, e poi probabilmente qualche settimana l'anno arriveranno anche quelli dell'alberghiero lì vicino. La scelta è caduta sulla città della Rocca perché si tratta di un luogo strategico, chi se ne frega delle strategie di McDonald's Italia. Comunque anche da noi approda il fast food 24 ore su 24. E di certo sarà uno sprono anche per altre multinazionali a seguire l'esempio, e chi se la prende nel culo ovviamente sono sempre i lavoratori. E parlando sempre di multinazionali e di lavoratori, Padova Leroy Merlin si prepara a 150 assunzioni. Allora, Leroy Merlin, come ben sapranno i nostri radioascoltatori, è questa multinazionale che ha deciso di affittarsi, tra virgolette, il più grande spazio comunale di Padova, anche tutelato da, non mi ricordo più che ente, quello dell'ex foro Boario, appunto contrattando con il comune di Padova i lavori e la messa a posto di questa zona che era da più di qualche anno abbandonata, in cambio di poterne usufruire appunto dello spazio, costruendoci un bellissimo centro commerciale Leroy Merlin, con tanto di svincolo di superstrada e tutta la devastazione annessa e connessa. E allora, questo articolo: Padova, fornitori veneti, 150 assunzioni e il marchio di Zodio a fianco a quello di Leroy Merlin. Sono solo alcune delle promesse fatte alla regione dal gigante francese del bricolage per ottenere i punteggi utili alle concessioni commerciali prima di poter approdare in Corso Australia. Ieri uno dei rappresentanti del gruppo ha incontrato anche l'assessore al commercio Antonio Bressa per discutere dei piani commerciali sull'area e per mostrargli la relazione poi discussa durante la riunione del pomeriggio di Agenda 21. Importanti numeri che riguardano la responsabilità sociale di Leroy Merlin, a cominciare dall'impegno a assumere lavoratori in mobilità e o in cassa integrazione di Padova. In tutto sono 150 i dipendenti che i francesi vorrebbero arruolare e di questi 70% full time, mediamente 90% a tempo indeterminato. Leroy Merlin poi ha evidenziato come già 113 fornitori della società siano veneti, dei quali 24 sono della provincia di Padova. E ricordiamo che Padova è una, adesso non mi ricordo bene le statistiche, però è sicuramente una delle città al top della classifica per quanto riguarda cementificazione e soprattutto spazio urbano dato a centri commerciali e grande distribuzione. E giusto di qualche settimana fa, comparve sul Mattino un articolo, Dati alla mano, il quale faceva vedere come la grande distribuzione non ha assolutamente fatto riavviare i consumi, che è un po' il discorso, no, che si fa a grande distribuzione, prezzi più bassi rispetto a piccoli alimentari o insomma esercizi commerciali più autonomi e indipendenti, ma appunto Dati alla mano si faceva, oltretutto apertura il sabato, la domenica, no? Quindi più possibilità per il consumatore di accedere a questi beni. In realtà appunto faceva vedere come i consumi non erano assolutamente aumentati, o almeno sì, ma in linea con l'aumento della popolazione, e quindi come la grande distribuzione in realtà non fa ripartire l'economia di una città, anzi.
Poi sarei curioso di vedere sulle trattative per il nuovo svincolo della tangenziale come sono, perché all'ultima che avevo sentito io, che poi magari appunto essendo che la trattativa è ancora in essere, le cose possono essersi modificate, non è che tutto il nuovo svincolo fosse a carico di Leroy Merlin, perché Leroy Merlin giustamente dice: assumo le persone, vi do un nuovo punto vendita, almeno metteteci voi i soldi per, e quando dice voi intende poi tutta le casse del comune di Padova, metteteci voi i soldi per fare lo svincolo della tangenziale in modo da arrivare comodamente all'Eroa Merlin. Quindi ai tempi era 30% a carico di Eroa Merlin e 70% a carico del comune. Non so se poi questi numeri siano cambiati o rimangano gli stessi. Penso che se fossero cambiati in meglio, in termini di una percentuale maggiore a carico di Eroa Merlin, l'articolo lo direbbe. Quindi il fatto che non lo dica non mi dà una buona sensazione, però onde evitare di dire baggianate, mi rimetto al dubbio.
E poi, sì, giusto l'ultima aggiunta brevissima, c'è un discorso ovviamente anche da fare sulle tipologie di lavoro. Abbiamo letto da questo articolo che Leroy Merlin sembra impegnarsi per tutta una serie di assunzioni sia full time che a tempo indeterminato, e questo sicuramente è un dato positivo, ma qualche riflessione andrebbe fatta sulle tipologie di lavoro. Non so chi di voi è stato mai a lavorare in un centro commerciale, io per mia fortuna no,
io sì.
Però conosco di gente che ci lavora e insomma
è particolare, stai tutto il giorno con la stessa luce, con la stessa temperatura, vedendo centinaia di facce che ti dimentichi nell'arco di 30 secondi, è un'esperienza di vita non vita, mettiamola così. Comunque,
senza scomodare Marx e la sua alienazione, insomma.
Non scomodiamo nessuno. Allora, andiamo avanti, hai altre notizie locali?
No, cioè locali sì, avrei quella sull'università di Padova. Padova tra le 10 università dove si pagano le tasse più alte. Allora, c'è chi ha un reddito talmente basso da risultare esonerato dal pagamento e che invece arriva a versare anche 3.000 euro l'anno. Facendo la media, ognuno dei 60.000 studenti dell'Università di Padova sborsa per l'iscrizione 1.547 euro l'anno. Il 20% in più rispetto a 10 anni fa, quando la media era di 1.200. Tra i corsi più cari, vabbè, medicina, meno dispendiosi area umanistica, i dati sono dell'Unione degli Universitari, UDU, che ha recentemente pubblicato un dossier sull'andamento della tassazione nelle università italiane. Dalle indagini, che mette a confronto la spesa da 10 anni ad oggi, risulta che nei soli atenei statali il gettito complessivo della contribuzione è passato da circa 1 miliardo e 200 milioni a 1 miliardo e 600 milioni. Quindi questi 400 milioni in più spillati agli studenti per bilanciare la progressiva diminuzione dei finanziamenti statali. Gli atenei più colpiti sono quelli del sud, più 90%, pensate un po', mentre nel centro Italia arriviamo a un più 56% e al nord circa un più 43%. Padova con il solo 20% in più sembrerebbe comunque una delle virtuose, ma nonostante l'aumento sia stato del 20% rimane tra le tasse più alte d'Italia. Il nostro ateneo risulta comunque fra i 10 più cari d'Italia. Il finanziamento universitario ha due voci principali, spiega Mazzo, che è coordinatore provinciale di studenti per UDU. Da un lato c'è il fondo di finanziamento ordinario, dall'altro i contributi studenteschi. Purtroppo queste due voci sono complementari. Lo Stato ne riduce una, gli atenei aumentano l'altra. A Padova la contribuzione è altalenante, ci sono stati momenti in cui la media era un po' più bassa, ma questo si deve solo a un allargamento delle fasce deboli. Se tra gli iscritti ci sono più studenti meno abbienti, gli introiti scendono. Attualmente dallo Stato arrivano circa 300 milioni, dagli studenti altri 90, ma è una concezione sbagliata. Chiediamo sia allo Stato di investire, sia all'università di attingere altrove. Vabbè, non è una notizia nuova a sapere che l'Italia è uno degli stati che impiega la più bassa percentuale di PIL per l'istruzione in toto. E su questo poi leggerò anche un articolo sulla scuola, ma per ora mi fermo, se no Francesco mi ridarguisce.
Ma sti qua del Ludo comunque sono un po' a scoppio ritardato, cioè le cose se ne accorgono facendo le inchieste a distanza di qualche anno da quando c'era da mettersi di traverso. Poi perché mi ricordo che qualche anno fa tutto questo livore nei confronti delle riforme universitarie non l'avevano messo in campo. Comunque, non stiamo qua a rivangare il passato, parliamo di cosa succede in questo momento. Continuiamo a parlare di scuola con un articolo preso da Repubblica. Scuola, i numeri dell'abbandono. Ogni anno 135.000 ragazzi scelgono di lasciare gli studi. I dati del Ministero dell'Istruzione. Alle superiori si perde un alunno per classe, oltre il 4%, record negativo al primo anno. L'identikit degli studenti a rischio. Maschi residenti al sud, spesso di origine straniera. fedeli, una cabina di regia per garantire pari opportunità. Sono oltre 135.000 gli studenti che la scuola italiana perde ogni anno. Sono ragazzi e ragazze delle scuole medie e superiori che gettano la spugna durante l'anno o nel passaggio da un anno al successivo. Cioè, questo è un articolo di Repubblica e in quanto tale ha la magia e la capacità di farmi girare le palle dopo una riga di articolo che leggo, perché cioè, è veramente vergognoso, credo, parlare di ragazzi che gettano la spugna quando di fatto il presente che gli hai presentato è una scuola classista dove chi ha maggiori possibilità economiche ha maggiori possibilità di andare avanti, magari di fare un'alternanza scuola-lavoro che non sia spostare scatoloni o fare fotocopie, di avere tirocini e costruirsi un curriculum che poi farà di lui uno studente meritevole quando dovrà andare all'università o cercarsi lavoro, mentre se sei uno stronzo qualunque farai una scuola di merda con la metà dei professori che servirebbero, facendo tirocini non pagati ovviamente del cazzo, e poi al momento di far valere il tuo percorso di studi ti diranno che sei meno meritevole di quello prima. Quindi a questo punto magari qualcuno si fa due conti e dice: l'unica cosa che magari può avvantaggiarmi rispetto a chi è nato più agiato di me è cominciare a lavorare qualche anno prima. Però secondo Salvo in Travaia sono ragazzi che gettano la spugna. Un fenomeno che alle superiori è stato appena scalfito, mettendo a nudo politiche nazionali che non sono riusciti ad aggredire il problema. Risultati migliori arrivano dalle medie, ma comunque il nostro paese resta ai primi posti tra le nazioni europee colpite da un'emorragia di alunni che appare difficile da arginare. Nel conteggio dei 18-24, non più in formazione, fanno peggio dell'Italia solo Romania, Malta, Portogallo e Spagna. Il nuovo dossier dell'Ufficio Statistica del Ministero dell'Istruzione fotografa la dispersione scolastica dell'anno scolastico 15-16 e nel passaggio all'anno scolastico 16-17. L'ultimo lavoro sul tema risale all'11-12 e l'analisi è piuttosto articolata, perché la fuga delle aule avviene in diversi modi. L'identikit dello studente a rischio, vediamo qual è l'identikit offertoci gentilmente da Repubblica. Per la scuola media, i tecnici del MIUR si sono concentrati su tre grandi gruppi: i ragazzi che hanno abbandonato le lezioni senza motivo, quelli che hanno fatto perdere le proprie tracce tra un anno e il successivo e quelli che non si sono mai iscritti alle superiori. In totale 23.207 persone, l'1,35% del 1.700.000 studenti dell'anno in questione. L'identikit tracciato da Viale Trastevere parla di alunni per lo più maschi, incappati in una o più bucciature, meridionali e stranieri, anche nati in Italia. Lo scoglio del primo anno. Un ritratto che non cambia di troppo nel passaggio alle superiori, dove però le dimensioni del fenomeno appaiono di gran lunga più preoccupanti, al punto che tra abbandoni in corso d'anno e mancate iscrizioni al successivo, il calcolatore degli studenti che lasciano raggiunge quota 112.000, il 4,3% del totale, un dato che arriva al 4,8% al sud. La grande fuga si concretizza soprattutto nel passaggio da un anno all'altro, dove si perdono 71.000 alunni. Anche qui sono i maschi i più esposti al rischio di abbandono. Alle superiori l'ostacolo più difficile da superare è il primo anno, dove gli abbandoni schizzano al 7%, 2 su 3, al momento del passaggio alla seconda classe. Il grosso degli abbandoni, come alle medie, riguarda le scuole non statali e ancora gli alunni stranieri, i ripetenti e gli studenti iscritti a tecnici professionali, tra i licei, l'artistico, quelli che miete più vittime. Quindi, signori, il problema è che il primo anno delle superiori è troppo difficile. Considerate che penso che il livello della qualità dell'istruzione, e non per demeriti di chi insegna, ma per demeriti di chi finanzia l'istruzione, penso sia anche solo a memoria mia, rispetto a quando facevo le superiori, vedendo le persone più giovani di me, drasticamente calato in termini sia di mole di studio che di qualità dello studio stesso. Nonostante questo c'è lo scoglio del primo anno, quindi non stiamo regredendo soltanto a livello di diritti nel mondo del lavoro, in questo paese, in Europa tutta in generale, ma stiamo anche regredendo su quello che è annesso poi ai diritti del lavoro, che sono i diritti sociali, perché stiamo tornando, insomma, a diventare un paese di analfabeti. Alcuni di questi fanno i giornalisti e scrivono minchiate, altri invece hanno un po' più dignità e
abbandonano
la scuola. Comunque, vabbè, questa era la notizia, che sicuramente non è tra le più emozionanti che potevamo leggere.
Guarda, mi leggo proprio a quest'ultima chiusa che hai fatto, nel senso, io non so se questo articolo di Repubblica nasce dallo stesso motivo da cui nasce questo articolo invece del Mattino, però Mattino cartaceo. Non il Mattino di Padova, il mattino. Che appunto parte da un lavoro fatto da si chiama Atlante dell'infanzia a rischio, lettera alla scuola che Save the Children insieme con la Treccani ha licenziato in questi giorni. Sono più di 300 pagine ricchissime di mappe, tabelle, statistiche, immagini che descrivono lo stato attuale della nostra scuola. Adesso vado all'inizio dell'articolo, cercherò di tagliarlo un pochettino. Comunque, il titolo è: scuola in queste cifre, la malattia del paese. La malattia del paese sta in queste cifre. Titolo e sottotitolo.
A proposito dell'analfabetismo,
esatto.
In Italia.
La scuola è stata l'anima delle società democratiche nate dopo la Seconda Guerra Mondiale. Attraverso di essa un regime politico fino allora largamente ignoto all'Europa, qual era appunto la democrazia, si dotava dei costumi e della mentalità adeguate. In Italia in particolare, dove meno di un secolo era passato dall'unificazione, cioè dalla nascita di una scuola nazionale tendenzialmente di massa, la questione assunse un rilievo tutto particolare. La democrazia nasceva da noi in assenza di una reale esperienza democratica degli italiani. Nella scuola e attraverso la scuola, dunque, il sovrano di cui il nuovo regime consacrava il potere doveva educarsi nell'arte complessa del suo esercizio. Oggi facciamo fatica a comprendere la portata di quel progetto, abbagliati come siamo dalla convinzione, assunta come un dogma, che nelle scolastiche si addestri il futuro lavoratore. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale non era così. La scuola fu ripensata come il luogo in cui il popolo veniva messo nelle condizioni per partecipare responsabilmente e su un piede di parità alla discussione degli affari pubblici. Da questo punto di vista la scuola era intimamente legata alla Repubblica dei partiti. Dai partiti, in particolare dal PCI e dalla DC, ricavava il suo forte mandato nazionale e attraverso i partiti, attraverso una straordinaria partecipazione politica di massa, essa realizzava la sua funzione di struttura portante del patto democratico tra gli italiani. Questa funzione fu assolta in un arco di tempo più che trentennale. Tra il 50 e l'85 la Repubblica riuscì nella gloriosa impresa di portare la totalità dei giovani italiani tra i 6 e i 19 anni in un'aula di scuola. A partire dagli anni 90 questo progetto è entrato profondamente in crisi e nelle vicende della scuola italiana è possibile leggere oggi la più vasta crisi di prospettiva in cui versa il nostro paese. Se c'è una crisi del regime democratico, questa assume il suo volto più evidente sul terreno del disfacimento della scuola come infrastruttura della nazione. Quindi appunto richiama questo lavoro Atlante dell'infanzia a rischio e dice: l'Atlante fa anche qualcosa di più oltre che darci questi numeri. Ci restituisce la memoria della scuola democratica, ricordandoci che cosa volle dire portare gli italiani fuori da quel nesso di miseria e analfabetismo in cui si riassumeva l'estrema arretratezza dell'Italia nel 45. Quell'impresa fu essenzialmente politica, vi si espresse cioè la ferma volontà della classe dirigente repubblicana di dare al paese una gigantesca infrastruttura educativa. Vabbè, nell'Atlante si celebrano i maestri dell'Italia democratica, a Milani, Don Milani su tutti. Vabbè, qua insomma ripercorre la scuola post Seconda Guerra Mondiale. E poi, tornando ad oggi, l'Italia post-alfabetica è infatti un paese che rivela vuoti impressionanti, a cominciare dallo stato gravissimo in cui versa il patrimonio edilizio della scuola, luoghi vecchi, spesso inadatti, pericolosamente fatiscenti e squallidi, sui quali non si interviene da anni. Soprattutto i tassi di abbandono che colpiscono di più i maschi che le femmine, come facile aspettarsi, più al sud che al nord. Al sud i momenti più delicati sono immediatamente dopo il ciclo elementare, alle medie, nel passaggio alle superiori, dove la fine dell'obbligo rende manifesto quanto siano tuttori precari i percorsi scolastici dei ceti popolari più esposti all'impoverimento. Questi dati si sommano ad altre misure che riguardano i consumi culturali. In un paese in cui i ragazzi in età scolare che non leggono almeno un libro in un anno, che non vanno in un museo, a teatro, a un concerto, sono quasi 60%, con al sud quasi fino all'80%. Quindi deculturazione delle giovani generazioni, che la scuola italiana non sembra essere in grado di contrastare, povertà, carenze strutturali, mancanza di biblioteche e laboratori, assenza del tempo pieno e via. E poi nel 2000, si legge nell'Atlante, la differenza con l'Europa era ridotta, dal 2007 si è aperta una frattura significativa. La scuola ha subito nel nostro paese tagli che si calcolano in miliardi di euro. Tutto questo cosa ci racconta dello stato attuale dell'Italia? A partire dagli anni 90, con un ritmo che si è fatto più incalzante, abbiamo visto dileguare ogni ambizione a concepire grandi progetti nazionali. Abbiamo pensato che potessimo vivere del grande sforzo del dopoguerra, non abbiamo fatto caso come le istituzioni della nostra breve storia democratica, abbandonate a se stesse senza cura, davano segni di cedimento. Vabbè, poi riprende la lettera ad una professoressa di Don Milani, e poi chiude dicendo: a 50 anni da quel libro e da quella sperimentazione, che cosa mettiamo da parte nostra sul piatto delle cose fatte? Qual è il nostro contributo al progresso civile e culturale del paese? A leggere l'Atlante c'è da essere ben poco ottimisti, e d'altronde basta guardare la realtà con occhi che vogliano vedere per capire come da tempo abbiamo smesso di credere nelle istituzioni che fanno il tono di una società democratica. Insomma, e qui si chiude l'articolo, e io dal mia piccolissima esperienza posso dirvi che nelle aule dei professori c'è solamente una grande tristezza e una grande disillusione su proprio il ruolo della scuola.
Ma non intristiamoci, dai, insomma.
No, mandiamo un po' di musica,
mandiamo,
allora.
Mandiamo un po' di musica per stare allegri, e ricordiamoci sempre che se siamo qua è perché crediamo che le cose si possono cambiare. Torniamo in diretta, allora, 10-27 minuti primi. Più tardi, probabilmente fuori rassegna stampa, ci collegheremo con la manifestazione che ormai non si trova più a Cona ma a Santa Margherita, una frazione di Codevigo, per raccogliere le voci di chi si trova lì e riportarvele in diretta. Intanto continuiamo con gli articoli. Dopo aver parlato di scuola, parliamo di cosa sta succedendo sul fronte migranti. Molti giornali titolavano appunto degli scandali sulla tratta dei migranti e delle gravi colpe dell'Unione Europea. Andiamo a leggere un po' di quanto è successo.
A seguito di un fantomatico reportage della CNN, perché evidentemente ci voleva la CNN per portare alla ribalta questa cosa.
No, ma credo che sia frutto comunque da un dossier fatto dall'ONU, che ha fatto un'inchiesta sull'attuale sistema che gestisce i flussi migratori, quantomeno dalla Libia. E andiamo a leggere questo articolo preso dal Manifesto. Vergogna Italia, l'accordo sui migranti con la Libia è disumano. L'ONU accusa l'Europa, l'alto commissario delle Nazioni Unite attacca la politica UE e il piano Minniti. La sofferenza nei campi di detenzione è un oltraggio alla coscienza dell'umanità. La collaborazione tra Unione Europea e Libia per fermare il flusso di migranti è disumana, così l'ha bollata ieri in una nota l'alto commissario ONU per i diritti umani, il principe giordano Zeid Raad al-Hussein, che ha poi aggiunto: la politica dell'Unione Europea di sostegno alla guardia costiera libica perché intercetti i migranti e li consegni alle terrificanti prigioni in Libia è un oltraggio alla coscienza dell'umanità. Il sistema di detenzione per migranti è irrecuperabile, una situazione già disperata è diventata catastrofica. L'accusa si fa più esplicita quando Zeid Raad al-Hussein spiega: la comunità internazionale non può pretendere di risolvere migliorando le condizioni di reclusione. I prigionieri non hanno alcuna possibilità di contestare la legalità della loro detenzione e non hanno accesso a un aiuto legale. L'alto commissario ha chiesto la depenalizzazione dell'immigrazione irregolare perché solo le alternative alla detenzione possono salvare le vite dei migranti. Secondo il Dipartimento Libico per il contrasto all'immigrazione illegale, che dipende dal Ministero dell'Interno libico, 19.900 persone sono trattenute in strutture sotto il suo controllo, contro le 7.000 di metà settembre. L'Unione Europea non ha prodotto nulla per ridurre gli abusi subiti dai migranti, ha proseguito l'alto commissario. Una donna subsahariana ha raccontato allo staff ONU che a novembre ha visitato 4 strutture. Sono stata portata via dal centro di detenzione e stuprata in una casa da 3 uomini, compresa una guardia del centro. Donne, uomini e bambini raccontano: ci picchiano solo perché chiediamo cibo, oppure mediche o informazioni. Un uomo rinchiuso nel centro di Tariq al-Matar, dove in 2000 vivono ammassati in un hangar senza bagni funzionanti, ha spiegato: non dormiamo, abbiamo malattie, ci manca il cibo, non ci laviamo per mesi, moriremo tutti, è troppo difficile sopravvivere all'odore di feci e urine. Stupri e violenze accompagnano i migranti fino dall'inizio del loro viaggio, ricorda l'ONU. Sono già stati esposti a rapimenti, torture, lavori forzati, sfruttamento, gravi violenze fisiche, fame e altre atrocità nel corso del loro viaggio attraverso la Libia nelle mani dei trafficanti. Una donna della Costa d'Avorio ha raccontato: durante il viaggio uomini armati hanno scelto 6 donne. Quando mi sono rifiutata sono stata schiaffeggiata e mi hanno puntato una pistola alla testa. 4 uomini mi hanno stuprata. Ero all'inizio di una gravidanza, sanguinato molto, penso di aver perso il bambino. UE e Italia, ricorda l'ONU, stanno fornendo assistenza alla Guardia Costiera libica per intercettare le imbarcazioni anche in acque internazionali. Nonostante i timori che questo condanni per migranti a una detenzione arbitraria e limitata atroce, non possiamo essere testimoni silenziosi di questa schiavitù, ha concluso l'alto commissario, in nome della prevenzione dell'arrivo sulle coste europee di gente disperata e traumatizzata. L'ONU chiede poi alle autorità libiche di porre fine alle violazioni dei diritti umani. Dall'Unione Europea ieri si è cercato di ridimensionare la portata delle accuse. L'Unione Europea lavora in Libia in cooperazione con l'ONU. La priorità è salvare vite e combattere i trafficanti, spiega un portavoce, per creare canali legali verso l'Europa per chi necessita protezione internazionale. La UE finanzia OIM, UNHCR e UNICEF per migliorare le condizioni in Libia. I campi oltre ad aver finanziato l'ultima guerra che ha distrutto di fatto la stabilità di uno degli stati, se non lo stato più fiorente in termini economici e di ricchezza sociale di tutta l'Africa. Comunque, i campi di detenzione devono essere chiusi. La UE chiede che i migranti vengano portati in centri di accoglienza con standard umanitari internazionali. Solleviamo regolarmente questo argomento con le controparti libiche. Nessuna marcia indietro, neppure sulla marina libica. Abbiamo addestrato 142 membri della Guardia Costiera. Fa parte dell'operazione Sofia. Proprio ieri la Guardia Costiera libica è tornata ad attaccare le ONG, chiedendo più fondi all'Unione Europea. Si è fatto sentire anche il presidente del Parlamento europeo, il forzista Antonio Tajani. Oggi sarà presa la decisione ufficiale, una delegazione del Parlamento europeo si recherà in Libia per verificare la situazione. L'azione contro l'immigrazione illegale non può essere confusa con la violazione dei diritti umani. Poi però in Germania si incazzano se Bifo paragona le attuali condizioni di reclusione dei migranti ai lager nazisti di prima del 45 in Polonia, sostenendo poi che anche in quel caso lì la popolazione tedesca faceva un po' finta di non vedere cosa stava succedendo perché non li toccava direttamente con mano questi campi, però tutti quanti sapevano che c'erano. Ed è andato bene così per parecchi anni, un po' come sta succedendo adesso in Libia, solo che a fare certi parallelismi ci si indigna molto di più che a leggere certe cose, a quanto pare.
Sì, e mi leggo appunto a questa notizia, appunto con il fatto di questo video che è uscito, messo online dalla CNN, in cui appunto mette in onda un reportage dove mostra un filmato in cui due ragazzi vengono venduti dai trafficanti, e dal video si sente 800 dinari, 900, 1100, venduto per 1200 dinari. Pari a 800 dollari, recita la voce dell'uomo che mette all'asta un giovane che dovrebbe essere un nigeriano, definito un ragazzone forte adatto al lavoro nei campi. Poi la CNN è andata a verificare e insomma poi l'articolo dell'ANSA riporta un po' di dichiarazioni varie e altre cose registrate dalla CNN. Ma in realtà io vorrei trasferirmi sul suolo italiano, perché sicuramente la situazione in Libia è molto pesante, però anche sul nostro territorio ci sono situazioni di forte degrado, forte disagio, in cui i migranti vengono tenuti in condizioni al limite dell'umano, come appunto abbiamo già introdotto all'inizio la situazione di Cona, dove in più di un migliaio vengono tenuti in dei capannoni con queste temperature che cominciano a essere glaciali. Ma abbiamo altre due situazioni proprio in questi giorni in Italia. Allora, la prima la prendo da InfoOut: spari a migrante nel centro di accoglienza. È un articolo di ieri, però riporta una notizia della notte tra venerdì e sabato, dove nel centro di accoglienza La Vela di Gricignano d'Aversa, in provincia di Caserta, Alaji Bob, 19enne ospite del centro di accoglienza, è stato raggiunto da due colpi di pistola al volto. A sparare il cogestore del centro, Carmine Della Gatta, che dice di essersi difeso dal ragazzo mentre provava a colpirlo al volto con una pietra. Adesso il giovane si trova in ospedale in prognosi riservata, mentre Carmine Della Gatta è in stato di arresto. Al centro della disputa c'è la condizione in cui versano i migranti all'interno del centro di accoglienza. È assente qualsiasi tipo di assistenza sanitaria e gli ospiti del centro vengono costretti a lavorare per 12 ore al giorno. Alaji era uno dei pochi che da mesi protestava contro il livello di sfruttamento a cui lui e tutti gli altri erano costretti. Questo aveva già portato ad accese discussioni tra i due, le quali avevano indotto il cogestore del centro a usare le maniere forti per placare a forza Alaji, spaccandogli una bottiglia di vetro in testa. Il giorno successivo gli ospiti del centro d'accoglienza hanno bloccato la strada provinciale in solidarietà al compagno ferito. La questura ha risposto sgomberando il centro. Quanto accaduto in questo centro di accoglienza è quello che accade in molti altri centri di accoglienza in giro per l'Italia. Per quanto si possano sgolare alcuni politici e qualunquisti nostrani con la storia dell'immigrato parassita che spreca 35 euro al giorno, la cruda realtà ci dice tutt'altro. Migliaia di migranti vengono sistematicamente utilizzati dalle solite cooperative, amiche del PD e della vecchia ditta, come forza lavoro ipersfruttata a basso costo. In cambio nessuna garanzia sanitaria, nessun diritto, solo profitto per amministratori locali e impresari. E quando qualcuno di loro alza o prova a alzare la testa, bisogna calmarlo con i dovuti modi. Se la situazione diventa poco controllabile, come in questo caso, allora la questura manda la celere a sgombrare i migranti, che vengono immediatamente separati e portati in altri centri di accoglienza. Solita routine. A questo mi collego subito appunto con l'altra notizia che ho trovato, perché ho letto un tweet che diceva: in un campo di concentramento per migranti, le forze di polizia hanno represso un tentativo di guadagnarsi la libertà con lacrimogeni e pestando le persone. 12 di queste sono state portate in un luogo sconosciuto, non è successo in Libia, ma a Torino la scorsa notte. E quindi sono andata a cercare, ho trovato un articolo su Macerie, un blog appunto di compagni torinesi, che titolano: di nuovo e finalmente fuoco al CPR. Due notti fa i reclusi del CPR torinese hanno dato fuoco all'area blu e a quella verde, rendendo inagibili diverse stanze. La celere è arrivata immediatamente dispensando lacrimogeni e botte, insieme ai pompieri che hanno pensato bene di raffreddare gli animi lavando letteralmente i reclusi con le pompe dell'acqua. I celerini ci sono andati particolarmente pesanti con i manganelli e gli schiaffi, soprattutto nell'area blu dove da dentro ci arrivano notizie di diversi feriti. Spenti gli incendi è stata effettuata una perquisizione alla ricerca dei temutissimi quanto efficaci accendini, mentre fuori dalle mura dei fuochi di artificio hanno salutato i reclusi e portato solidarietà alla rivolta. La maggior parte delle persone che erano rinchiuse nell'area blu e in quella verde hanno passato la notte tutte insieme nella mensa al freddo, senza coperte né materassi, mentre 12 tra loro sono stati prelevati e messi in isolamento. I compagni di reclusione questa mattina, non sapendo nulla della loro sorte, hanno rifiutato il cibo in segno di protesta. La situazione è ancora in evoluzione, le notizie si susseguono contrastanti, sapremo nei prossimi giorni avere un quadro meglio delineato di questa notte di incendi e delle sue conseguenze sui reclusi coinvolti e le stanze che li rinchiudono. Per ora le persone sono state spostate dalle camere rese inagibili e sono sballottate qua e là tra refettorio e aree già strapiene. Voci tra le stanze dicono che potrebbero esserci dei trasferimenti. E questo è un articolo di stamattina.
Adesso leggerei un articolo di Repubblica che si rifà a un rapporto di Freedom House, un ente che si occupa della libertà di informazione, pubblicato ieri pomeriggio dall'ANSA, che ci parla dell'informazione e della qualità dell'informazione in Italia come all'estero. E che visto, considerando che siamo un organo di informazione, ci interessa anche. Così sempre più governi frenano libertà e dissenso attraverso i social. Rapporto Freedom House: nell'ultimo anno 30 paesi hanno influenzato i cittadini grazie agli eserciti da tastiera di troll e bot. In 18 stati manipolate le elezioni. Nelle Filippine la paga giornaliera è di $10, tanto costa arruolare un soldato da tastiera. Il loro compito, affidato dal governo, è combattere la libertà di opinione. Il dato drammatico è che questi veri e propri eserciti armati di connessione fake news, in guerra notte e giorno contro il dissenso, stanno crescendo in tutto il mondo, secondo quel che emerge dal nuovo studio di Freedom House. Nell'ultimo anno i governi di almeno 30 paesi hanno usato i social media per manipolare le informazioni dei cittadini e smorzare le proteste. I numeri del silenzio. Lo hanno fatto grazie a migliaia di persone pagate, commentatori, troll, account automatizzati come i bot, creazione di fake news o siti online di propaganda, restrizione delle VPN e blocco dei servizi telefonici. Le cifre della manipolazione sono contenute nel rapporto Freedom of the Net 2017 del think tank Freedom House, che grazie al contributo di 70 ricercatori ha analizzato la libertà di internet in 65 paesi, quelli che coprono l'87% degli utenti di tutto il mondo. La mappa della disinformazione. Quel che emerge è più che preoccupante. Non solo Cina, Russia, Stati Uniti, negli ultimi 12 mesi i governi con l'attitudine di interferire sulle nostre opinioni sono cresciuti ovunque. Turchia, Messico, Venezuela, Sudan, Filippine sono fra gli ultimi che, secondo lo studio, stanno ora aumentando marcatamente gli sforzi per manipolare l'informazione sui social media, minacciando la democrazia. I paesi, minacciando la democrazia fa un po' ridere come cosa, comunque vabbè. I paesi dove si applica la disinformazione sono aumentati da 23 a 30 in un anno e negli ultimi mesi la manipolazione ha avuto un ruolo cruciale nelle elezioni di almeno 18 stati, tra cui gli Stati Uniti. Anche l'Italia, insieme a Francia, Germania e Regno Unito, viene segnalata dal report per la presenza di fake news nell'Europa occidentale. I governi stanno utilizzando i social media per sopprimere il dissenso e far progredire un'agenda antidemocratica, ha detto Sanja Kelly, direttrice del progetto Freedom on the Net. Se in Russia e USA le tattiche di disinformazione online vengono spesso utilizzate per promuovere i propri interessi all'estero e in altre aree del mondo, è sempre più frequente invece la manipolazione per formare differenti opinioni tra i possibili lettori e combattere il dissenso interno. Nelle Filippine, ad esempio, attraverso falsi commenti, troll e canali di propaganda, vengono costruite informazioni per dare l'impressione di un forte sostegno popolare alla brutale campagna contro la droga varata dal presidente Rodrigo Duterte, che non riesco mai a pronunciare, è costata la vita a migliaia di persone, quelli che venivano buttati giù dagli aeroplani, per intenderci. Lo stesso è avvenuto in Sudan, oppure in Messico, dove si stima siano stati 75.000 i Penabots, o Peñabots, visto che c'è la tilde sulla N, che creano contenuti in modo tale da sostenere il criticato governo di Enrique Peña Nieto. In sostanza, appena nasceva un hashtag antigovernativo o una sommossa in rete, messaggi automatici e commentatori entravano in azione per smorzare la portata e deviare l'attenzione. In alcune aree, come Tibet e Etiopia, il servizio di telefonia cellulare è stato interrotto più volte per motivi politici. I social oscurati. In Turchia si contano circa 6.000 persone mosse sui social per contrastare gli oppositori di Erdogan, che poi l'uso della limitazione che alcuni governi hanno fatto delle dirette video su Facebook, Snapchat o altre piattaforme durante cortei o manifestazioni antigovernative. In Bielorussia, ad esempio, sono state interrotte le connessioni cellulari per evitare dirette durante le proteste. Lo stesso vale per Bahrain, Azerbaigian, Ucraina, Russia e diversi altri stati. In altri stati, nel mirino dei manipolatori, c'erano giornalisti o attivisti politici. In Myanmar, un giornalista è stato ucciso dopo aver postato le sue critiche su Facebook. E in Giordania, un disegnatore è stato trovato morto dopo aver diffuso un fumetto online satirico su alcune pratiche dell'Islam. In generale, l'uso dei commentatori online pagati e pro-governativi viene registrato al rapporto come ormai generalmente diffuso. Tra i precursori di questo fenomeno, e per il terzo anno consecutivo in cima alla lista degli stati che abusano della libertà di internet, c'è la Cina, dove i dissensi che hanno pubblicato articoli o informazioni che criticano il governo sono stati condannati anche a 11 anni di carcere. L'uso di commentatori pagati o bot per diffondere la propaganda governativa è stato pionieristico da parte di Cina e Russia, ma è ormai diventato globale, ha dichiarato Mikhail Abramovitz, presidente della Freedom House. Gli effetti di queste tecniche in rapida diffusione sono potenzialmente devastanti per la democrazia e l'attivismo civico. Per Freedom House il 2017 è il settimo anno consecutivo di declino complessivo della libertà di internet. Sanja Kelly chiosa, ricordando che spesso è difficile tracciare queste manipolazioni, dato che sono più dure da combattere rispetto ad altri tipi di censura, come il blocco dei siti web. La soluzione alla manipolazione e alla disinformazione non sta nel censurare, ma nell'insegnare ai cittadini come individuare false notizie e falsi commenti. E qua, vabbè, è un dato molto interessante quello che riporta questo studio. Mi viene solo da aggiungere che in realtà quello che vedo io, almeno per quanto riguarda l'Occidente, è che più che altro c'è stato un adeguamento ai nuovi mezzi di informazione per quanto riguarda i principali media, che se già facevano disinformazione su carta o via televisione si sono trovati un po' spiazzati per alcuni anni dal boom di informazione, di fruizione dell'informazione tramite internet e ci hanno messo un po' per adeguarsi. Adesso, a quanto pare, stanno prendendo le misure anche di questo nuovo mezzo con i modi che questo mezzo consente. Quindi, se prima era una questione di dare le notizie in un certo modo, scrivere le notizie in un certo modo o far vedere determinate immagini per suggerire, diciamo, una chiave di lettura al fruitore della notizia, adesso, insomma, con le potenzialità di internet, il campo si è ulteriormente, il campo del possibile si è ulteriormente esteso in questo fronte, ma insomma non mi sembra un cambio di tendenza rispetto a, che c'era, a quello che vedevamo prima, ma soltanto un incremento della disinformazione dato da un incremento delle possibilità stesse di informarsi che è dato dalla diffusione di internet. Detto questo, metterei un po' di musica e poi torniamo in diretta per gli ultimi 20 minuti della rassegna stampa.
Ascolta Radiazione.
E torniamo allora in diretta. Abbiamo parlato appunto di disinformazione, di come paesi come la Cina e gli Stati Uniti siano pionieri in questo campo, e non solo in questo vanno d'accordo. Infatti è di qualche giorno fa la notizia, la visita di Trump in Cina e l'incontro con Xi Jinping di venerdì o sabato, se non sbaglio, c'è stato il primo incontro, il discorso anche di Trump, che per come lo vedo io rappresenta anche un salto di qualità storico nei rapporti tra Stati Uniti e Cina, quantomeno per quanto riguarda gli Stati Uniti, che di fatto tramite la voce del loro presidente hanno dichiarato che insomma gli Stati Uniti stessi non possono fare a meno della Cina, e questo insomma considerando che è una nazione che dalla seconda guerra mondiale va avanti, per usare un francesismo, a cazzo duro, convinta di essere la superpotenza di fronte a cui tutti quanti si devono inginocchiare, è un po' un cambiamento di equilibri geopolitici, che poi ovviamente fanno seguito ad accordi un po' più sostanziosi delle parole che può dire un Trump in una conferenza. Comunque andiamo a leggere questo articolo di Lettera 43 a firma di Barbara Ciolli. USA, Trump alla fiera asiatica del business. I 250 miliardi di contratti firmati segnano un nuovo inizio nei rapporti Pechino-Washington, dal libero scambio con le potenze asiatiche al feeling col controverso Duterte, gli highlight del viaggio di Donald Trump. Il lungo viaggio dal 3 al 14 novembre 2017 di Donald Trump in Asia, attraverso le Hawaii, ha toccato tutti i paesi chiave della regione per discutere con i leader dello scontro in atto dagli USA con la Corea del Nord, obiettivo dichiarato delle visite del presidente americano. Ma oltre i 3 giorni di Trump in Cina, densi di incontri ai massimi livelli, le tappe del presidente Tikun in Vietnam al vertice sulla cooperazione economica Asia e Pacifico, APEC, e all'indomani nelle Filippine a Manila, che dal 12 al 14 novembre ospita il summit del sud-est asiatico, ASEAN, hanno visto Trump al centro di importanti mediazioni sul Medio Oriente e di fitte trattative per spingere i rapporti commerciali degli USA con le potenze asiatiche. Un leitmotiv del tour. La mediazione con Putin. Perché se a Da Nang in Vietnam Trump ha intercettato il leader del Kremlin Vladimir Putin, il bilaterale tra i due è saltato complice il Russiagate, scambiando battute cruciali per la fine della guerra in Siria e per frenare l'escalation in Libano, per il presidente multimilionario gli affari vengono prima di tutto. Una sua forma mentis. Tant'è che l'iperbolica propaganda anticinese della sua campagna elettorale si è subito capovolta in una luna di miele con Pechino. L'interlocutore migliore di Trump tra i suoi omologhi si è rivelato proprio il pacato presidente cinese Xi Jinping. Tanto pacato Xi Jinping non mi sembra che sia, considerando gli ultimi sviluppi di come è diventato insieme a Mao e Deng, una delle massime guide della filosofia che il Partito Comunista Cinese definisce comunista, comunque della filosofia, diciamo, dello Stato cinese post rivoluzione, a suon di arresti e delegittimazione degli avversari politici. Comunque il pacato cinese Xi Jinping. Già nella sua visita negli Stati Uniti della primavera scorsa e più che mai nell'accoglienza riservata in Cina a Trump e al suo seguito dominato da una corposa delegazione commerciale. All'APEC, una regione importante per la prosperità economica dell'America, l'11 novembre l'inquilino della Casa Bianca ha rivisto anche Xi, il presidente sudcoreano Moon Jae-in e il premier giapponese Shinzo Abe, incontrati pochi giorni prima e in parte partecipanti o ospiti, il presidente vietnamita Tran Dai Quang Abe, ma anche il premier cinese Li Qiangxiao, visto a Pechino, dell'ASEAN di Manila, bersaglio di grosse manifestazioni antiimperialiste. Nell'ambito delle relazioni tra gli USA e i paesi dell'ASEAN, il 13 novembre si è chiuso un bilaterale con il controverso capo di Stato filippino Rodrigo Duterte, ma come in Vietnam Trump ha anche attraversato le sue delegazioni, ha potuto intessere e cementare altre relazioni attraverso l'intero arco asiatico, che include la Russia di Putin. Gli affari col dragone. La parte del leone delle trattative commerciali con gli USA e della Cina. A Pechino, dall'8 al 10 novembre, le due parti hanno concordato di rafforzare in modo approfondito gli scambi sino-americani attraverso un meccanismo di dialogo a quattro alti livelli, avviato da Trump e Xi già nel loro faccia a faccia al primo e storico bilaterale in Florida nell'aprile scorso e a luglio al G20 ad Amburgo in Germania, ha riportato l'agenzia di Stato Xinhua. I livelli di contatto strutturati e definiti nei dettagli durante la visita in Cina di Trump sono lo sviluppo di rapporti bilaterali in tema di diplomazia e sicurezza, soprattutto per la questione di Taiwan e della penisola coreana, una cooperazione economica su larga scala e ampi campi e programmi di scambi culturali e sociali. Inaugurata una nuova era al 19° congresso comunista per il presidente Xi. Per il presidente Xi sono a un nuovo inizio storico anche le relazioni con gli USA, stabilizzate da una cooperazione economica di forti liberalizzazioni e facilitazioni degli investimenti. Per Bloomberg, tra i maggiori memorandum d'intesa ancora non vincolanti sino-americano ci sarebbe un piano di 7 miliardi di dollari della controllata statale China Petroleum and Chemical Corp, Sinopec, per costruire un oleodotto e vari terminal del giacimento petrolifero di Permian in Texas fino alla costa per migliaia di posti di lavoro. Primo acquirente di greggio dagli USA, Pechino punta anche a un maggiore coordinamento in seno al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Mondiale, al G20 e all'APEC. Arabella parla mandarino. La visita nell'antico impero di mezzo è andata molto meglio di quella in Giappone del 5 novembre, dove Trump aveva tuonato contro i rapporti commerciali, né liberi né reciproci, ponendo una pietra tombale sul trattato di Trans-Pacific Partnership, il TTP, annullato a inizio mandato. Atterrato ad al vertice militare strategico del 7 novembre in Corea del Sud, a Pechino, il Tikun ha deliziato la cena di gala con un video della nipotina Arabella di 5 anni, figlia di Ivanka e Jared Kushner, che intona una canzone cinese in mandarino. Al decollo verso il Vietnam, Trump ha twittato entusiasta sulla Cina, che non può essere incolpata per l'incompetenza delle passate amministrazioni, sottointeso americane, e sugli incontri molto produttivi con l'omologo Xi. Dire che Xi è l'omologo di Trump ci va un po' di fantasia, secondo me. Comunque, andiamo avanti. In totale sono stati firmati accordi tra Pechino e Washington per 253,4 miliardi di dollari, un miracolo per il ministro cinese del commercio Zhongshan. Il capo di Goldman Sachs Lloyd Blankfein ha rivelato in uno strumento creato con il fondo sovrano cinese della China Investment Corporation da finanziare congiuntamente intanto con 5 miliardi di dollari per favorire gli investimenti degli imprese USA in Cina e viceversa. Altri settori dei contratti siglati includono, da fonti ufficiali cinesi, l'energia, il manifatturiero, l'agricoltura, l'aviazione, l'elettronica e il comparto automobilistico. Il Premier Li ha prospettato a Trump l'enorme potenziale di cooperazione tra la Cina, il maggior paese in via di sviluppo, e gli Stati Uniti, il maggior paese avanzato. Quindi si liscia una vicenda. Chiudiamo con dopo il TTP. All'APEC in Vietnam il presidente degli USA ha presentato il suo piano per un'area indo-pacifica libera e aperta. Non tollereremo più barriere commerciali e pratiche inique. America first, sempre attraverso accordi bilaterali con chi vorrà, ha ammonito. Dal summit ASEAN alle Filippine, dove pure Trump mirava a ridefinire la rete di rapporti economici con i paesi della regione dopo l'annullamento del TTP, il leader della Casa Bianca ha annunciato grandi incontri bilaterali sul commercio da trasformare in grossi accordi per gli Stati Uniti. Guerra alla Corea del Nord e mano libera sui business sono alla base anche di un buon feeling contestato dai dimostranti di Manila tra il presidente filippino Duterte, reo confesso di gravi violazioni di diritti umani, e Trump. E quindi, poveri noi europei che ci sentiamo trascurati dagli Stati Uniti, che sembrano più interessati a fare accordi con l'Asia rispetto che con noi. Quindi, la via del libero commercio mondiale segue il Pacifico e non l'Atlantico.
Bene, io adesso manderei qualche secondo di musica, che abbiamo pronto il collegamento con, non con Kona, ma dov'è che dicevi che sono adesso?
Adesso dovrebbero essere a Santa Margherita, che è a Codevigo.
Ecco, allora abbiamo pronto il collegamento, qualche secondo di musica e ci risentiamo subito.
Torniamo allora in diretta alle 11 e un minuto primo per parlare di quanto abbiamo già discusso all'inizio di questa rassegna stampa, ovvero di quello che sta succedendo in questi giorni, dal lunedì al centro di Kona, dove è in corso una protesta di 1300, diciamo, chiamiamoli ospitati, anche se il termine più corretto sarebbe reclusi, che insomma hanno dato il via da ieri a una marcia diretti verso Venezia, se non sbaglio. Questa mattina ci è arrivata la notizia che la polizia li aveva fermati a Codevigo. Allora siamo in diretta con Lorenzo dell'USB, che si trova lì con loro, per farci raccontare un po' cosa è successo e anche per aggiornarci un po' sulla situazione che è in essere in questo momento. Intanto ti salutiamo, ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, ci puoi raccontare un po' cosa è successo in questi giorni e cosa ha dato vita a questa protesta dei richiedenti, degli ospitati del centro di Kona?
Sì, allora, guardate, vi parto dalla situazione attuale, cioè dallo stallo, diciamo, che c'è in questo momento. Tu hai detto bene, ci sono 1300 ospitati, in gergo tecnico si chiamano beneficiari del progetto di accoglienza. Di questi 1300 migranti, 300 in questo momento sono in strada qua con noi, o meglio, noi siamo qua con loro. Abbiamo imposto pochi minuti fa che venga il prefetto di Venezia direttamente qui a parlare con noi, perché lui aveva intenzione di andare a Kona probabilmente a fare i suoi discorsi e le sue promesse. Abbiamo detto no, ormai qualsiasi accordo salta, anche se non ce ne sono mai stati, il tempo non è più quello delle promesse, è il tempo di parlare con persone che si sono presi armi, bagagli e vestiti e sono andati dritti in strada direzione Venezia. E in questo momento, tra l'altro, stiamo ricevendo delle informazioni, abbiamo appena finito di parlare con i ragazzi ancora dentro la struttura, che ci sono circa 500 persone che vogliono uscire per raggiungerci qua a Codevigo, ma sono bloccati all'interno del centro, nel senso che la struttura stessa del centro di accoglienza di Cona non li sta facendo uscire, anche se loro ovviamente hanno il diritto di uscire singolarmente, probabilmente non hanno il diritto di uscire tutti assieme per protestare, e questo è il dato attuale. In questi giorni in realtà voi sapete probabilmente, a Cona ci sono mobilitazioni da mesi e mesi, c'è stata una ragazza che è morta ancora un sacco di mesi fa e la mobilitazione non si è mai fermata. Cos'è successo? Che ieri mattina durante un'assemblea i ragazzi stessi, noi come Unione Sindacale di Base in quel momento non eravamo neanche presenti, ci hanno chiamato loro subito dopo e hanno detto basta, qui non si gioca più, perché non si può parlare con il sindaco perché non è lui che decide, dobbiamo passare di livello e dobbiamo andare a Venezia. Hanno preso e sono partiti, ed è una cosa incredibile. Sono fatti 20 km a piedi ieri, hanno dormito a bordo strada questa notte, molti di loro al freddo, al gelo, e questa mattina alle 5 si sono svegliati tutti e hanno detto si riprende, beviamo un po' d'acqua, mangiamo due gallette e si va. E dopo un mezzo chilometro neanche siamo stati fermati dagli ufficiali di polizia, siamo stati fermati dalla celere schierata a una decina, a un centinaio di metri da noi, che hanno detto no, non si va più da nessuna parte, noi non accettiamo questa cosa e quindi voi adesso tornate a Cona. E vi potete immaginare le loro reazioni, perché Cona, nessuno la chiama Cona, la chiamano prigione, cioè è ovvio questa cosa.
Sì, quindi ricordiamo che appunto, cioè, a Cona tutte queste persone stavano, nonostante il clima che comincia a essere anche rigido, visto che ci avviamo verso la stagione invernale, venivano, e anche lì usiamo un termine che è molto eufemistico, ospitati in 7-8 capannoni da tendoni da sagra, insomma.
Cioè, certo, tendoni da sagra. Esattamente, tendoni da sagra con i letti ammassati, con zero assistenza o pochissima da qualsiasi punto di vista, poca roba sanitaria, scuola niente, e stiamo parlando di persone che chiedono di andare a scuola ormai da 7 mesi, da 8 mesi, da 1 anno e mezzo, insomma c'è una richiesta pressante. Io forse in realtà vi devo lasciare perché si sta muovendo qualcosa, mi dicono, là davanti, perché evidentemente può essere che sia arrivato il prefetto.
Va bene, allora intanto ti ringrazio per questo aggiornamento e noi rimaniamo in contatto in modo da continuare a dar voce a questa giustissima e determinata lotta dei reclusi al campo di Cona. Grazie di questa corrispondenza e buona giornata di lotta.
Grazie mille a voi. Ciao. Ciao.
siamo tornati in diretta, sono le 11.08, quindi in due minuti concludiamo la rassegna. Volevo fare un piccolo commento a quanto sentito in questa intervista. A un certo punto Lorenzo ha detto "come ben sapete", e in realtà non è proprio vero "come ben sapete", perché è difficile che notizie arrivino fino a noi riguardo a queste situazioni.
Forse si riferiva a noi, che comunque abbiamo...
Certo.
Abbiamo contatti sia con l'USB che segue la cosa, che poi in generale abbiamo seguito la lotta delle persone che si trovano a Kona già varie volte. Comunque, appunto, una notizia che, come dicevamo, trova poco spazio sui giornali, nonostante, come ci diceva lui, anche le sue peculiarità e la sua importanza, perché qua si tratta proprio di un gruppo di richiedenti che spontaneamente si organizzano e pongono in essere una lotta anche molto determinata, tant'è che sono riusciti a fare mobilitare addirittura il prefetto di Venezia, quindi... I risultati speriamo che arrivino, e questi stanno chiedendo la chiusura del posto del campo, che di fatto è l'unico posto che in questo momento hanno dove vivere, seppur in condizioni disumane, quindi anche una scelta difficile da fare, ma di dignità. Mancano 30 secondi alla fine della rassegna, quindi molto velocemente.